Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Alessandro Sinico dalla console vi saluta, il nostro lettore, il nostro regista vi saluta, vi ringrazia per la partecipazione, anch'io vi ringrazio, Don Lorenzo Maria Vatti, e vi auguro un buon ascolto. Abbiamo un nuovo paragrafo, il paragrafo decimo del libro undicesimo, capitolo 8, delle Confessioni di Sant'Agostino, nuovo paragrafo molto intenso che continua appunto con le elucubrazioni sul verbo inteso come parola di Dio, e diciamo siamo arrivati a un livello veramente superiore, quindi complesso da seguire. Ma per chi fa un bello sforzo e ci segue, sicuramente il premio sarà molto alto, perché la bellezza di quanto viene qui espresso è veramente notevole.
Perché ciò, di grazia, Signore Dio mio? Lo vedo in qualche modo, ma come esprimerlo non so. Forse così, ogni essere che comincia e finisce quando la tua ragione eterna riconosce che doveva cominciare o finire, la tua ragione, ove nulla comincia né finisce. Questa ragione, appunto, è il tuo verbo, che è anche il principio, perché anche ci parla. Parlò nel Vangelo mediante la carne e risuonò esteriormente alle orecchie degli uomini, affinché credessero in lui e lo cercassero in sé e lo trovassero nella verità eterna, ove il buono e unico Maestro istruisce tutti i suoi discepoli. Ivi odo la tua voce, Signore, la quale mi dice che chi ci parla ci istruisce. Chi non ci istruisce, per quanto parli, non ci parla. Ora, chi ci istruisce, se non la verità immutabile? Anche quando siamo ammoniti da una creatura mutabile, siamo condotti alla verità immutabile, ove davvero impariamo ascoltando in moti. Ci prende la gioia alla voce dello sposo che ci restituisce a colui da cui veniamo. Perciò è il principio, se non fosse stabile, mentre noi erriamo, non avremmo dove ritornare. Invece, quando torniamo dai nostri errori, torniamo appunto perché conosciamo, e conosciamo perché Lui ci insegna, in quanto è il principio e ci parla.
Perché ciò, di grazia, Signore Dio mio? Lo vedo in qualche modo, ma come esprimerlo non lo so. Forse così ogni essere che comincia e finisce e comincia e finisce quando la tua ragione eterna riconosce che doveva cominciare o finire, la tua ragione ove nulla comincia né finisce. Oh mamma mia, siamo al punto di il mal di testa comincia, prendete un po' di cachet per evitarvelo. Noi siamo rimasti nella puntata precedente con l'affermazione che appunto tutto viene creato insieme, però non viene disposto insieme nel tempo e quindi c'è una parola che crea e una creazione che si adatta alle esigenze del tempo. E com'è possibile tutto questo? Diciamo che dopo Sant'Agostino questo tipo di ragionamenti sono andati avanti, si sono maturati anche la conoscenza della fisica, in particolare della fisica quantistica, hanno abbastanza aiutato a comprendere. Però è quindi molto interessante vedere come un personaggio ancora lontano da tutte queste scoperte scientifiche così si cominciasse a interrogare sulla stranezza che intercorre tra il tempo e la presenza delle cose, tra le presenze delle cose e il tempo, la corruzione, tutta una serie di cose. Quindi domandoni enormi davanti ai quali di solito noi non diamo una risposta e anzi evitiamo di pensare perché non siamo in grado di trovare risposte. Ci sono alcuni studiosi di fisica che cercano di dare risposte via dicendo, e Agostino cerca di dare una risposta così come la teologia e la teologia di quell'epoca e la sua capacità cognitiva e la sua capacità soprattutto intuitiva gli permettono di vedere. E la risposta direi che sia veramente molto buona. Ogni essere che comincia e finisce quando la tua ragione eterna riconosce che doveva cominciare o finire. Molto interessante. Quindi c'è la creazione e poi dopo viene la collocazione dell'essere che comincia e finisce secondo una logica che a noi è del tutto sconosciuta, ma che fa parte dell'eternità di Dio. Eternità, dice la tua ragione, ove nulla comincia né finisce. Nella ragione di Dio non c'è un inizio e una fine. Mentre per noi tutto è costruito sull'inizio e sulla fine. Ci piacerebbe pensarci eterni, ma nello stesso tempo siamo affaticati dal pensiero dell'eternità. Noi siamo finiti anche nella nostra corporeità. La nostra corporeità arriva fino a quel livello lì, oltre non può andare. E questo se ne accorge subito il bambino quando prende la sedia per prendere una cosa che sta in alto. Deve superare il suo limite corporeo, ma questo limite corporeo poi diventa il limite di tempo, diventa il limite di comprensione, diventa il limite di conoscenza e via dicendo. Se io sono da una parte e non sono da un'altra, e per quanto io possa studiare, non sarò mai in grado di conoscere tutto quello che avviene, mentre Dio, che non ha limiti di tempo, non ha limiti di spazio, conosce tutto e vive in tutto e vive tutto. Ecco, questo è il nocciolo della questione. Questa ragione, appunto, è il tuo verbo. Allora, la ragione di Dio si manifesta nella parola stessa di Dio. Cioè, allora, la parola di Dio non è soltanto una voce, come spesso confondiamo, ma evidentemente userà la voce per essere veicolata, ma la voce è istantanea, mentre la parola è eterna. Questa è la grande rompicapo di questo capitolo, di questo libro undicesimo. È proprio un rompicapo terribile. Io cerco di essere il più semplice possibile, ma mi immagino già le vostre facce un po' disperate. Spero che non chiudiate la radio per questo, ma cerchiate di entrare nel dialogo con me. Questa ragione, appunto, è il tuo verbo, dicevamo, che è anche il principio, perché anche ci parla. Quindi La parola di Dio è anche il principio di ogni cosa perché parla a coloro che sono nel tempo, quindi la parola di Dio usa la voce per esprimersi in noi che siamo limitati nel tempo. Parlò nel Vangelo mediante la carne e risuonò esteriormente alle orecchie degli uomini affinché credessero in lui e lo cercassero in sé e lo trovassero nella verità eterna, ove il buono e unico maestro istruisce tutti i suoi discepoli. Ecco, la dote di Agostino è che di essere molto arzigogolato, per cui sembra dispersivo, ma in realtà è sintetico da morire. Oggi le stesse espressioni verrebbero spiegate in più pagine, mentre qui in un unico periodo. Io ho letto un unico periodo, adesso non siamo neanche più abituati a periodi così lunghi. Sto scrivendo un libro e parlando con questi che fanno i correttori di bozze, così mi ha detto no, devi usare meno virgole, no, i periodi devono essere corti, io odio i periodi corti, è molto più bello, però certamente per il lettore diventa molto complicato riuscire a leggere come si scriveva una volta, ma Sant'Agostino è di una volta e quindi scrive questo periodo brevissimo e lunghissimo nello stesso tempo. Brevissimo perché il concetto che esprime noi lo esprimiamo in una pagina intera. Lunghissimo perché è un periodo lungo, che è di 4-5 righe, un solo periodo. Ma parlò nel Vangelo, la parola di Dio, il verbo di Dio, parla nel Vangelo. Quindi il Vangelo è qualcosa di scritto e quindi è un parlare continuo. Non è legato al veicolo della voce, è parola pura e quindi parla nel Vangelo mediante la carne. Quindi per poter parlare nel Vangelo il Signore Gesù Cristo si è incarnato, che è l'apice, diciamo, del Vangelo di Giovanni, benché nel Vangelo di Giovanni si legga al capitolo terzo, mi sembra, quando c'è il dialogo tra, forse secondo, adesso non mi riesco a ricordare, il dialogo tra Gesù e Simeone, dice, no, non Simeone, beh, Gesù è il quello del Sinedrio, adesso mi viene in mente il nome, gli dice quel che carne è carne, quel che è spirito, per cui nonostante Gesù abbia in questa particolare situazione, in questo dialogo notturno, abbia questa espressione così forte e così decisa, sta di fatto che lo stesso Gesù nel Vangelo parla del pane di vita, che è lui, e parla di un pane che deve essere masticato. Quando lui parla del pane divino, mangiate il mio corpo, eccetera, eccetera, non dice mangiate il mio corpo con la parola mangiate, ma dice trogate, masticate. E allora a quel punto, capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che coloro che lo avevano seguito da tutte le parti, lo volevano fare re, che volevano avercelo sempre con sé e tutto quanto, quando sentono dire masticate il mio corpo e bevete il mio sangue, si spaventano e dicono ma questo è un linguaggio che è incomprensibile. La traduzione dice troppo duro. Io adesso non ho presente, non ho qua il Vangelo greco, per cui non ho presente precisamente cosa viene detto, che parola venga usata, però un linguaggio troppo duro, quindi incomprensibile, perché ci dice di masticare il suo corpo, ma noi non siamo cannibali. Diventa complicato. Ma quindi Gesù certamente fa risuonare il Vangelo attraverso l'incarnazione. Questa è la cosa fondamentale. E poi attraverso l'incarnazione e poi nel Vangelo ci fa comprendere che dobbiamo liberarci per leggere il Vangelo da quelli che sono i nostri pregiudizi nei confronti della vita. Se dove ci fate caso, noi abbiamo poche risposte. Se siamo abituati a fare una cosa in un determinato modo e sappiamo che qualcuno la fa in un altro modo, difficilmente pensiamo che c'è un terzo, un quarto, un quinto modo di fare la cosa. Restiamo come la palla del flipper che rimbalziamo da un funghetto all'altro, non riusciamo a comprendere che c'è. E invece il Vangelo ci dice che dobbiamo uscire dai nostri schemi mentali, andare oltre. E quindi questo verbo incarnato nel Vangelo fece risuonare alle orecchie degli uomini la verità attraverso la sua incarnazione. E questo lo fa perché gli uomini credano in Lui. Non solo credano in Cristo, ma anche lo cerchino, lo trovino nella verità eterna. E quindi l'incarnazione di Cristo serve per disincarnarci in qualche modo. Cioè, il fatto che l'Eterno e l'Infinito, il Pantocrator, siano entrati in un corpo, quindi nel tempo, nella finitezza, nell'impossibilità di fare tutto, serve perché noi che siamo già nel corpo e via dicendo, possiamo uscire da questo corpo e diventare anche noi infiniti nel tempo, nell'intelligenza, nei movimenti e via dicendo, ed essere perfettamente suoi figli. E questo è il dato fondamentale del Vangelo. Affinché credessero in Lui e lo cercassero in sé e lo trovassero nella verità eterna, ove il buono e unico Maestro istruisce tutti i Suoi discepoli. La verità eterna è una verità di istruzione completa e continua. Ma perché questo possa accadere, deve esserci anche una trasformazione interiore nella dimensione della conoscenza dell'uomo. L'uomo deve ricominciare a rivedere il libero arbitrio non dal punto di vista che è un'opportunità di fare il bene o il male, ma il libero arbitrio è quell'opportunità che ci fa fare solo il bene perché liberamente ogni giorno decidiamo di stare con Dio. Questo è il libero arbitrio vero. Il fatto di poter decidere per fare il male è un errore di valutazione del libero arbitrio. Il libero arbitrio ci serve per essere compartecipi del piano di Dio. Gli animali fanno sempre quelle cose perché il loro istinto è quello. Se prende fuoco un alveare, tutte le api entrano dentro l'alveare e muoiono bruciando. Perché devono difendere, a modo loro pensano di difendere, e comunque non lasciar sole le larve. C'è una grandissima maternità che sembra eroica, eccetera, eccetera, ma è semplicemente istintiva. Il libero arbitrio invece mi porta a decidere di fare il bene accanto a Dio come sono capace io, quindi non secondo una creazione preconfezionata, ma secondo una creazione mia, dinamica, quotidiana, che cresce con la mia capacità di intendere, di capire, di crescere, di aderire, via dicendo. Quindi qui è importantissima questa visione, perché l'istruzione del Maestro Eterno avviene soltanto se io sono docile e volenterosamente proiettato verso questo. Non è che nel momento in cui entriamo in paradiso finisce il libero arbitrio, anzi diventa perfettamente libero, nel senso che quando entro in paradiso improvvisamente sarò capace di valutare le cose sempre a vantaggio di Dio, cioè mi schiero sempre con Dio, sono sempre dalla sua parte. Questa è la cosa fondamentale, eccellente. Ivi odo la tua voce, Signore, la quale mi dice che chi parla ci istruisce, chi non ci istruisce, per quanto parli, non ci parla. Ma divertentissimo questo gioco di parole. Parla soltanto chi sta dicendo qualcosa che mi lascia qualcosa dentro e mi fa cambiare positivamente, mi fa comprendere come devo comportarmi. Chi invece parla a sproposito non istruisce, quindi sta zitto. È veramente molto interessante. C'è gente che spreca fiumi di parole e non te ne resta neanche una. L'esempio più eclatante, il comico. Andiamo a vedere un Benigni piuttosto che un altro comico a teatro o al cinema o alla televisione o dove volete. Ridiamo come dei pazzi, ci sganasciamo dalle risate, così usciamo, non ci ricordiamo neanche una battuta. È finito tutto, cioè si riassume tutto, spendiamo dei soldi per trovare un po' di allegria, per spensierarci per un'ora, un'ora e mezza, ma poi non ci resta assolutamente niente. Perché non c'è un'istruzione, c'è semplicemente un divagare. E lode l'andare da un comico, per quanto possa essere utile in certi momenti, è lode dell'effimero. Mentre andare da un predicatore, che può essere molto più noioso, eccetera, eccetera, mi crea qualcosa per cui, uscendo, io chiedo di essere trasformato, voglio chiedere al Signore di essere trasformato, voglio fare qualcosa per essere trasformato, beh, questo ha parlato veramente, ha usato la sua voce e la parola di Dio. Ora, chi istruisce se non la verità immutabile? Anche quando siamo ammoniti da una creatura mutabile, siamo condotti alla verità immutabile. Davvero, impariamo ascoltando i moti. È molto interessante questa cosa qui. Chi istruisce? La verità. E allora, anche se chi istruisce è mutabile, come posso essere io in questo momento, beh, se vi ho dato qualcosa di immutabile, cioè se vi ho avvicinato a questa verità immutabile, anche io, pur essendo mutabile, ho servito l'immutabilità e quindi in qualche modo sono diventato anch'io immutabile, soltanto parzialmente, soltanto in qualche modo. Ci prende la gioia la voce dello sposo che ci restituisce a colui da cui veniamo. Lo sposo è Gesù Cristo, è la parola di Dio, e che ha come compito quella di redimere il mondo. Redentore vuol dire colui che riporta il mondo all'origine, quindi al paradiso. Paradiso terrestre un tempo, oggi paradiso globale. E quindi la voce dello sposo e quindi la parola di Dio ci portano a questa verità assoluta e quindi ritorniamo al Padre attraverso di Lui. Perciò è il principio. Quindi la parola diventa automaticamente il principio. Perché? Perché ci riporta al Padre. E ci riporta allo stato originario. Quindi è come se giocassimo a Monopoli, si ritorna al via, ogni giro si ritorna al via, non è come il gioco dell'oca che si va avanti fino a entrare nella casetta, ma si ritorna sempre al via. E questo è il destino del cristiano. Mi converto, arrivo al via, mi converto, arrivo al via, mi converto, arrivo al via e ricomincio ogni volta. Se non fosse stabile, mentre noi erriamo, non avremmo dove ritornare. Questa è la cosa fondamentale. Se non ci fosse questo via, non sapremmo dove tornare. Sarebbe sempre un perdersi, mentre noi torniamo sempre allo stesso punto. E qui anche la meditazione sulla mangiatoia. Torniamo sempre. L'asino e il bue tornano sempre alla mangiatoia. E così anche noi torniamo alla misericordia di Dio. Perché nella mangiatoia troviamo Gesù Cristo. E bisogna quindi avere un punto fisso, anche se questa società contemporanea avere un punto fisso non piace, questa è la nostra necessità. Invece quando torniamo dai nostri errori, torniamo appunto perché conosciamo e non conosciamo, perché Lui ci insegna in quanto è il principio e ci parla. L'errore quindi noi ci torniamo per nostra divagazione, ma il principio assoluto è il Signore e Lui ci parla e ci salva. Bene, spero di essere stato concreto e capace di spezzare questa tremenda parola di Agostino. Ci sentiamo la prossima settimana con il capitolo 9, paragrafo 11 del libro 11 delle Confessioni. Grazie a tutti voi, grazie ad Alessandro Sinico, arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.